Dunque, come vi dicevo, per la descrizione sia delle strutture che delle funzioni cellulari, in tutti i libri si inizia fondamentalmente dalla periferia e quindi si comincia con la descrizione delle proprietà delle membrane plasmatiche. Poi si vedono gli organelli e poi si vedono alcune funzioni cellulari. Io personalmente preferisco legare il tutto e quindi inizio dal nucleo per legare la struttura e l'organizzazione, partendo dal nucleo, alle funzioni cellulari e in particolare per tutto quello che riguarda la sintesi delle proteine e la sintesi dei lipidi. Di nuovo, per avere meno un approccio descrittivo e più un approccio funzionale. E quindi legando la descrizione di diversi organelli alla funzione che svolgono o alle funzioni che svolgono. In questo senso parto dalla descrizione del nucleo per partire dall'informazione genetica contenuta in questo nucleo e vedere come possiamo abbinare, ripeto di nuovo, alcuni aspetti di regolazione alla descrizione semplice dell'organizzazione della cellula eucariotica animale. Ho scritto che era il nucleo interfasico semplicemente perché quando si parla del ciclo cellulare e quindi un ciclo di vita della cellula fra due divisioni cellulari, si parla di dividere questo ciclo cellulare che viene rappresentato globalmente con un cerchio, essendo un ciclo, e abbiamo la fase che è quella della mitosi, che sarà la fase in cui le due cellule filie si dividono. Però questa è una parte della vita cellulare molto ridotta, è la parte della vita cellulare in cui per separare il materiale genetico in due cellule filie avremo la presenza dei cromosomi, la presenza dell'informazione genetica superavvolta, perché per poter separare in modo affidabile e in tutta l'informazione genetica conviene metterla in ordine e quindi non lasciare come se noi avessimo dei gomitoli di lana sparsi dentro alla stanza quando è il momento di separare per mettere ciascun corredo cromosomico all'interno di due cellule filie, conviene avvolgere il tutto per avere da separare dei gomitoli e non tutta una lana che è sparsa in giro, ok? Questo però corrisponde a un momento molto preciso, che è quello della divisione cellulare. Ora, quando noi guardiamo un tessuto, ma anche quando guardiamo delle cellule in coltura, il 90%, se non nelle cellule in coltura, che già si dividono velocemente, nel 99% delle cellule del tessuto non troviamo le cellule che sono nella fase in cui si dividono. Troviamo delle cellule che sono nella loro fase normale, tra virgolette, di vita e quindi di tutto il resto del funzionamento cellulare. Questo rappresenta tutto quello che viene chiamato l'interfasi. E quindi, se questa è la mitosi, e sarà un arco di tempo limitato, tutto il resto del tempo è considerato interfasi. E durante tutta l'interfase vediamo, è presente il nucleo all'interno della cellula. Mentre quando entriamo in mitosi, uno degli primi eventi che si verifica è il fatto di perdere questa organizzazione del nucleo e quindi di non più avere la separazione tra citoplasma e nucleo. Quindi questo è quello che succede al nucleo durante la fase della mitosi. Durante tutto il resto dell'arco della vita della cellula è presente questo nucleo, siamo nell'interfase, quindi questo rappresenta il nucleo interfasico. Rivedremo quello che succede al nucleo durante la mitosi quando parleremo specificamente della divisione cellulare. E quindi tutto quello che discuteremo adesso è lo stato nel quale troviamo le cellule nella stragrande maggioranza dei casi, perché ripeto, l'arco temporale che riguarda la mitosi è molto limitato, si può parlare di un'ora o poche ore, d'accordo? In cui si svolge questo evento della separazione, ma altrimenti le cellule sono nell'interfase. E quindi quando parliamo del nucleo, tipicamente è il nucleo interfasico. Cosa dovremmo sapere di questo nucleo? Dovremmo ovviamente sapere come è organizzato e quindi dovremmo sapere come sono l'organizzazione delle membrane del nucleo, ci avevamo già accennato. E poi all'interno appunto il ruolo di quello che viene chiamato il nucleo scheletro, che è l'impalcatura che ci permette appunto di organizzare questa doppia membrana nucleare. Dovremmo avere anche delle idee su cosa vuol dire la cromatina e a cosa serve il nucleolo e anche lì come è organizzato. E poi dovremmo vedere quali sono i principi della regolazione dell'espressione genica e della trascrizione, cioè in effetti il nucleo è per eccellenza la sede della trascrizione, cioè come parte dell'informazione genetica viene trascritta sotto forma di RNA. Dovremmo vedere quali sono tutte le categorie di RNA che sono prodotte, e aggiungendo forse qualcosa in più rispetto a quello che di solito si fa o si dice, e poi qual è la loro maturazione, quali sono le modifiche che interessano queste molecole di DNA, di RNA. Probabilmente qualcosa sapete, magari anche in questo caso aggiungeremo quello che è il frutto delle ricerche degli ultimi anni e che spesso non è ancora comparso nei libri. Allora, per fare tutto questo ripartiamo, diciamo, dal punto iniziale in cui sappiamo che il nucleo è fondamentalmente l'organello, con poche eccezioni, di solito l'organello più grosso all'interno della cellula. È quello, come abbiamo già visto, che riusciamo anche ad apprezzare in microscopia ottica a contrasto di fase sulle cellule vive, dove riusciamo a intravedere, diciamo, anche la dimensione del nucleo all'interno della cellula. Dicevo, con poche eccezioni di cellule altamente specializzate, di solito è l'organello più maggiore come dimensione all'interno della cellula. Queste due immagini istologiche sotto per mettere in risalto il fatto che il nucleo possa avere delle strutture che sono diverse come forma, come morfologia. Possiamo vedere in questo epitelio un insieme di nuclei che sono proprio quelli che mette le immagini, come sempre le rappresenti, che è proprio il nucleo sferico. Oltre a quello che vi avevo fatto vedere quando abbiamo parlato della microscopia confocale, che diciamo un po' più di frontiera, ci sono comunque dei nuclei che sono noti per avere una forma particolare e sono molto utili quando dobbiamo classificare le cellule del sangue. In effetti questa è una striscia di sangue in cui riconosciamo gli eritrociti, dove ci sono qua qualche piastrina, e poi vedete queste diverse categorie di cellule, e quando faremo le cellule del sangue ci baseremmo sulla morfologia dei nuclei per poter classificare queste diverse cellule. In questo momento è inutile dilungarsi su quello, lo faremo quando faremo i tessuti, ma mi premeva comunque già anticipare il fatto che il nucleo può essere rotondo, ma può avere anche delle morfologie assolutamente molto diverse e di nuovo caratteristiche del tipo cellulare. Quello nel caso delle cellule del sangue è stato particolarmente evidente, perché si vede benissimo da una semplice colorazione malumeosina, e quindi è un po' come i ribosomi, sono le cose che sappiamo e da tanto tempo. Questo concetto però di struttura nucleare con morfologia specifica è probabilmente un concetto molto più diffuso in diversi tipi cellulari, in diverse linee cellulari che coltiviamo in coltura, e noi l'abbiamo riscontrato sicuramente, solo che sono delle invaginazioni, ad esempio, che con questo tipo di colorazione uno non riesce ad apprezzare, e quindi non sono state ancora molto descritte. Come vedete, spesso siamo alla frontiera di quello che si fa e quello che non si sa ancora, e alcune cose che sembrano essere tipiche soltanto di alcuni tipi cellulari, probabilmente è semplicemente perché in questo caso è particolarmente importante ed è stato visto subito, in altri richiede di avere un approccio un po' più fine per poterlo apprezzare, ma è una nozione generale. E quindi, come avevamo già visto, queste colorazioni malumeosine sono molto utili per poter avere la messa in evidenza dei nuclei. In questo caso, e qua, possiamo già apprezzare questa struttura interna, che può essere più centrale o laterale, e che sarà il nucleolo. Il nucleolo non è sempre unico, può esserci più di una zona nucleolare, e quindi qua ne abbiamo già un esempio che possiamo avere qua, dove abbiamo queste due regioni che sono particolarmente scure. L'altra cosa che volevo farvi notare su queste immagini è che vedete come in un epitelio la posizione del nucleo non è casuale. Noterete che in pratica i nuclei di tutte le cellule che sono appunto a formare questo epitelio, questo strato cellulare dove sono tutte cellule dello stesso tipo, sono pressoché allo stesso livello. E quindi la posizione del nucleo all'interno della cellula è uno degli elementi, anche questo, caratteristici della cellula stessa. E si vede particolarmente bene quando andiamo a vedere i tessuti e quando andiamo a vedere gli epiteli. E gli epiteli sono fantastici perché uno veramente vede come questa posizione degli organelli all'interno delle cellule, e essendo la stessa posizione in tutte le cellule che compongono questo epitelio, vuol dire che è qualcosa che è regolato, non può essere frutto della casualità. In effetti ci sono le interazioni degli organelli cellulari con il citoscheletro, che è questa impalcatura interna, e poi ci sono delle proteine motrici, cioè, perché non basta avere la struttura di supporto. Se io voglio spostare degli elementi all'interno della cellula, posizionarli, non solo devo avere l'interazione con l'impalcatura interna, ma devo avere quello che mi permette di fare spostamenti. In effetti all'interno delle cellule ci sono delle categorie di molecole che sono dette proteine motrici, perché sono delle proteine che in realtà sono in grado di interagire con gli elementi del citoscheletro e di spostarsi su questi elementi del citoscheletro. Voi conoscete una proteina motrice, sono sicura. I microtubuli sono l'impalcatura, ma la proteina motrice in questo caso non corre sui microtubuli, ma corre sui filamenti di attina. Cosa avete detto? La miosina, giusto? Ok? Quando io in realtà contratto il muscolo, questo significa che faccio spostare i filamenti di attina uno rispetto all'altro. Per fare questo bisogna un motore. Il motore è la miosina. La miosina è una proteina motrice. La miosina in questo caso è una proteina motrice con due motori, cioè in pratica facilitare i filamenti di attina uni rispetto all'altro, d'accordo? E quindi gli provoca un accorciamento, un allungamento, un secondo di queste cose non ce l'ho, lo procurerò, ma capite che se qua ho una proteina che corre sui filamenti, riesco ad avvicinare i filamenti ed è quello che fa, come vedete, quello che fa accorciare il muscolo e lo fa più spesso. Se invece di avere una proteina che interagisce con due elementi del citoscheletro e quindi sposta il citoscheletro, ho una proteina che scorre anche lei sul citoscheletro, ma in realtà si porta agganciato il nucleo e quindi riesce a spostare o a posizionare il nucleo all'interno della cellula. Sono le proteine che ad esempio fanno spostarsi le vescicole. Vi ricordate quando uno dice si formano delle vescicole all'interno della cellula? Poi si spostano, vanno, cioè non è che si spostano così, si spostano perché in realtà sono spostate loro da proteine motrici che si spostano sugli elementi del citoscheletro. E quindi questa storia delle proteine motrici sono semplicemente dei motori che scorrono sui filamenti. Se interagiscono con due filamenti, spostano i filamenti. Se in realtà sono libere in qualche modo, scorrono loro sull'impalcatura. Se hanno agganciato una vescicola, spostano la vescicola. Se hanno agganciato il reticolo endoplasmatico, distendono il reticolo endoplasmatico. Invece di essere tutto accocciato, in realtà è disteso. Lo stesso per posizionare il nucleo all'interno della cellula. E quindi è la posizione del nucleo è data dall'organizzazione del citoscheletro e dall'interazione con le proteine motrici. Cellule dello stesso tipo che hanno il citoscheletro organizzato nello stesso modo, regolano nello stesso modo le loro proteine motrici, alla fine hanno il nucleo nella stessa posizione. Come sapete ci sono tipi cellulari che durante la loro maturazione, quando si specializzano sempre di più, perdono il nucleo e questi sono gli eritrociti. Nei mammiferi, non è vero negli uccelli, e quindi se uno prende il sangue di un pollo piuttosto che di un anfibio, si trova i nuclei dentro agli eritrociti. Perciò il fatto di avere, come vedevamo o come vediamo qua, lo striscio di sangue di un mammifero, ad eccezione del camello, non so perché, ma il camello lui si è tenuto i nuclei. Però per gli altri, insomma, non è che uno si vede il sangue del camello tutti i giorni, e quindi di solito nei mammiferi non c'è il nucleo, ma ad esempio quello che può essere più comune, diciamo, che anche come modello di studio, che possono essere gli anfibi hanno è mantenuto il nucleo all'interno delle cellule. E, ecco, solo per dirvi che si ritrovasse un campione in cui si vede il sangue, che uno dice oddio, cos'è, non può essere gli eritrociti perché ci sono i nuclei. In realtà no, è semplicemente perché ci sono delle differenze a livello delle specie. Ma perché ci sono anche delle differenze a livello di alcuni aspetti evolutivi e di metabolismo generale, della maturazione delle cellule del sangue nell'uomo, cioè nei mammiferi in generale, ha a che vedere sia con il controllo della temperatura, sia con il fatto che nel caso dei mammiferi c'è questa specializzazione ulteriore, è un grado di maturazione ulteriore degli eritrociti che in realtà non c'è in altre tipologie di vertebrati. Questi sono aspetti comparativi con alcuni aspetti dell'evoluzione e come ci sono delle strutture che hanno avuto una loro evoluzione diversa in specie diverse, lo rivedrete quando fate anatomia comparata. Cioè, nell'anatomia comparata si rivedono queste nozioni lette in chiave comparativa tra le diverse specie e permette anche di avere una lettura proprio dell'evoluzione. Però questo è proprio tipico del corso di anatomia comparata. Come ci sono durante lo sviluppo degli abbozzi di strutture che sono conservate negli uccelli e che nei mammiferi regrediscono, perché c'è questo aspetto di specializzazione più spinta e di avere questi schemi alternative evolutive. Il schema generale del nucleo, vi ricordate, abbiamo detto, una struttura dove il nucleo è delimitato dall'involucro nucleare. Questo involucro nucleare circoscrive l'ambiente, che appunto chiamiamo il nucleo, con degli elementi che vedremo più in dettaglio che sono importanti. Abbiamo già accennato al nucleolo e sappiamo che il nucleolo è solo una zona molto densa di proteine, di DNA e di RNA e non è assolutamente separato da elementi di membrana. Troveremo all'interno ovviamente materiale genetico che è sotto forma di cromatina, cioè non è un DNA nudo cosiddetto, ma è un DNA che è intimamente organizzato e in relazione con delle proteine che sono chiamate istoni, e quindi è un DNA associato a proteina ed è il DNA associato a proteina che prende il nome di cromatina. Il numero di molecole corrisponde al numero di cromosomi e quindi il numero di filamenti e quindi di molecole dove i nucleotidi sono associati con dei legami covalenti, ciascuna molecola corrisponderà durante la mitosi a un cromosoma quando è la stessa molecola che sarà superavvolta. Superavvolta vuol dire super impacchettata. Okay? Troviamo la materia amorfa, cioè quello che è una sostanza, potremmo dire, un po' gelatinosa, ricca di proteine, che si chiama il nucleoplasma, in analogia a quello che noi chiamiamo il citoplasma. Perciò il citoplasma e tra la membrana plasmatica e la membrana nucleare, e contiene tutti gli organelli e tutte le sostanze che sono sciolte nella fase acquosa. E anche in questo caso c'è queste proteine, in particolare anche il RNA, che sono liberi, diciamo, rispetto al resto della struttura e sono dentro a questa sostanza essenzialmente acquosa, gelatinosa. E poi ci sono i pori nucleari. Vi ricordate, abbiamo detto, i passaggi dal nucleo verso il citoplasma si svolgono attraverso queste strutture, di cui vedremo maggiormente la composizione, che sono chiamati i pori nucleari. L'involucro nucleare è classicamente un doppio strato fosfolipidico e in continuità, e quindi vedete, rivedremo ulteriori immagini dopo, cioè in pratica questo è il contenuto, qua la zona blu dovrebbe essere di nuovo fatta in modo tale da avere proprio la continuità nella struttura della membrana dell'involucro nucleare. Abbiamo detto la membrana esterna, la membrana interna, lo spazio tra le due si chiama lo spazio intermembranare o cisterna perinucleolare, che può essere due nomenclature, due nomi che si possono trovare. L'ordine di grandezza è tale per cui in realtà questo spazio è poco più del doppio dello spazio delle membrane stesse, perciò sono molto vicine. Questa è in microscopia elettronica. Questa immagine di microscopia elettronica, perciò queste sono i due doppi strati fosfolipidici. In realtà lo vediamo maggiormente, quello che vediamo è questo spazio intermembranare, questa cisterna perinucleare, ok? E riconosciamo il lato che attraversa il nucleo dal lato che attraversa il citoplasma, anche se ovviamente non abbiamo tutto il nucleo, ma ci possiamo orientare. Perché? Perché dove troviamo queste strutture più puntiforme sono dei ribosomi che sono associati sulla faccia citoplasmatica dell'involucro nucleare. E quindi l'orientamento, possiamo vedere, è che questo è il nucleo e questo è il citoplasma. Sull'immagine di prima sarebbe ad esempio preso qua, ok? Un piccolo quadrato qua che ci dice che questi sono i ribosomi e quindi siamo sul lato citoplasmatico, sul lato nucleare possiamo anche già anticipare, e che ci dà come una conferma di questo orientamento, il fatto che c'è una cromatina piuttosto densa, che si chiama eterocromatina, che è associata alla membrana nucleare interna. E quindi, se noi riprendiamo lo schema generale, questa immagine di microscopia elettronica vi fa vedere quello che sarebbe a questo punto una struttura di questo tipo qua, dove qua ci sono dei ribosomi, perché questa è in continuità con il reticolo endoplasmatico granulare, e sul lato nucleare abbiamo detto che abbiamo una zona molto densa, che è quella del nucleolo, che qua non vediamo, E poi c'è un'altra forma di elementi densi agli elettroni che sono rappresentati dall'eterocromatina. In effetti la cromatina all'interno del nucleo interfasico può essere molto libera oppure comunque già un po' impacchettata, non fino alla struttura del cromosoma, ok? Che è molto di più, ma comunque già un po' più impacchettata. Perché questo? Perché è semplice, le cellule hanno tutta la stessa informazione genetica e se svolgono funzioni diverse, se hanno morfologie diverse, è perché utilizzano diversamente questa stessa informazione genetica. Immaginate che i cromosomi sono i volumi di un'enciclopedia, ok? Come metafora, di cui ciascuna cellula legge diverse pagine o diversi capitoli, presi dai diversi volumi dell'enciclopedia. Ci sono delle parti che una cellula che non svolge questo tipo di attività, di cui non ha bisogno di utilizzare questa informazione la lascia un po' lì impacchettata, un po' chiusa, e essenzialmente alla periferia del nucleo. Questa è l'eterocromatina, e quindi l'eterocromatina è la parte dell'informazione genetica che la cellula non sta utilizzando, almeno non in questo momento, e quindi la parteggiata associata alla membrana interna dell'involucro nucleare. E quindi troviamo due strutture, due organizzazioni della cromatina, quella più densa associata essenzialmente, non esclusivamente, ma molto all'involucro nucleare, e poi quella dentro più chiara, perciò in realtà gli elettroni non vediamo come una zona chiara, che è quella dove avverrà la trascrizione ed è quella che la cellula sta utilizzando. Per utilizzarla deve essere maggiormente disponibile e quindi deve essere più lassa. Devo poter avere accesso per copiare questa informazione a RNA. Ok? Quindi, riprendendo, noi qua ci possiamo orientare perché troviamo in particolare questa eterocromatina su un lato, vedete la simmetria tra i due lati, tra le due, sì, quelle che sono sul lato della membrana nucleare piuttosto che sul lato della membrana esterna nucleare che si affaccia sul citoplasma. Questa zona molto densa è quella dell'eterocromatina, questi sono i ribosomi. Questo ci permette di dire che questo è il citoplasma, questo è il nucleo. Vedendolo a maggiore ingrandimento, no, minore ingrandimento, scusate, ritroviamo questa zona che è il nucleolo. Questa che è l'eterocromatina, vedete che sta a sottolineare praticamente tutta la periferia del nucleo, dove vediamo, in alcuni casi si vede particolarmente bene il fatto che sia una doppia membrana, si vede anche qua, si vede qua, si vede bene qua, ok? E quindi in mezzo quello che è bianco è lo spazio intermembranare. E l'altra cosa che potreste notare è l'interruzione di questa zona molto eterocromatica in diversi punti. C'è qua, c'è qua, c'è qua, ok? Queste interruzioni saranno Esatto. Le vie di comunicazione. E ovviamente se c'è la porta, non voglio aver ficcato tutta la mia riserva di eterocromatina davanti a quello che è il passaggio, e quindi ci aiuta anche questo a capire che c'è l'interruzione dell'eterocromatina in corrispondenza di quelli che sono i pori. Perciò su questo tipo di immagine i pori in realtà non riusciamo a vederli, ma li possiamo percepire dal fatto di avere un'interruzione dell'eterocromatina, e quindi l'interruzione dell'eterocromatina ci indica che questi sono i passaggi e le strutture dei pori nucleari. Siamo ovviamente in due dimensioni, immaginiamolo in tre dimensioni. Questa sezione passa attraverso queste pori nucleari. Se avessimo una sezione leggermente più avanti o leggermente più indietro, avremmo degli altri pori, perché abbiamo tutta la superficie di questo nucleo che è pieno di questi pori nucleari. Gli scambi tra nucleo e citoplasma sono effettivamente molto importanti. Qua. Quindi questi sono i pori nucleari, questa è la nostra cromatina, questo è il nucleolo, questo è quello che fa vedere come qua c'è, questo è il doppio strato fosfolipidico, ok? Questo è lo spazio intermembranare. Vedete che su questo schema hanno rappresentato la membrana con due tratti che è il doppio strato fosfolipidico. Questo è il lume tra membrana interna e membrana esterna. Quindi questo è il posto delle cisterne per i nucleari, dello spazio intermembranare. La membrana esterna e la membrana interna sono in continuità totale, anche in corrispondenza dei pori nucleari. E quindi i pori nucleari sono semplicemente un insieme di proteine che formano come un grande buco, che in realtà non è vuoto, che fodera, però dovete immaginare che continua la membrana dell'involucro nucleare. Non c'è un'interruzione della membrana dell'involucro nucleare, ok? E quindi è in continuità. In continuità vuol dire che se io ho qua una sintesi di proteine, per diffusione queste proteine le potrò ritrovare sul lato nucleare. Cioè se qua ho una sintesi di proteine, in azzurra qua è il citoplasma, di qua dalla d'orientamento, questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, qua è la membrana esterna dell'involucro nucleare. Se qua ho delle sintesi di proteine che rimangono incastrate nel doppio strato fosfolipidico, queste potranno viaggiare, essere spostate sempre dentro al doppio strato fosfolipidico fino ad essere sulla faccia nucleare dell'involucro nucleare, proprio perché c'è una continuità, è un unico doppio strato fosfolipidico. Quando noi diciamo interno esterno, non sono due elementi di membrane, è la stessa. Immaginate una vescicola appiattita, ok? In effetti l'involucro nucleare è un insieme di vescicole che si sono fuse attorno alla cromatina, che quando entriamo in mitosi di nuovo si vescicolarizza il tutto, ma quando si vescicolarizza di nuovo quello che era il contenuto nello spazio interno, sia del reticolo endoplasmatico sia dell'involucro nucleare, rimane dentro a queste vescicole, non va mai a finire nel citoplasma. Rendo l'idea? E quindi non è come avere due sistemi di membrana come c'è nei mitocondri, dove ce n'è uno separato dall'altro. In questo caso non è così, è una in continuità e quindi è l'effetto di aver fuso assieme il concetto di vescicola e di vescicola appiattita. Questo, rappresentato in questo modo, vediamo dopo più in dettaglio, sono le proteine che formano questa struttura del poro nucleare. Oltre ad avere il nucleoplasma, abbiamo detto l'eterocromatina e l'eucromatina, qua non sono molto separate, non sono state messe con una grafica che le mette in risalto, perché quello che è messo qua, ancora sottostante all'involucro nucleare, è quello che corrisponde al nucleo scheletro. Perciò, quando noi abbiamo quello che io ho rappresentato su questo schema, e aggiungo il nucleo scheletro, qua, e tra la membrana e l'eterocromatina. Ok? Perciò, in realtà è uno strato molto sottile, in microscopia elettronica non riuscivamo ad apprezzarlo. Ma il nucleo scheletro, che da un lato tiene questa impalcatura di membrana e dall'altro associa l'eterocromatina. Quello che vi dicevo della continuità vuol dire che se una proteina è sintetizzata da un ribosoma, che è sempre sul lato citoplasmatico, lo percepite in 3D, ok? E quindi questo è lo spazio citoplasmatico, questo è il ribosoma che è associato alla membrana del reticolo endoplasmatico e permette la traduzione di questa proteina. Questa proteina è rimasta incastrata dentro al doppio strato fosfolipidico, è una proteina di membrana. Concetto che rivedremo, ma per adesso quello che mi interessa è, vedete, prendete atto che questa proteina è qua incastrata dentro a questo doppio strato fosfolipidico. Quindi qua è stata sintetizzata attraverso la fluidità del doppio strato fosfolipidico, in realtà potrà essere spostata, passare a livello del poro nucleare, non perché passa dentro al poro, ma perché passa dentro al doppio strato fosfolipidico a livello del poro, e la ritroveremo come una proteina della membrana interna dell'involucro nucleare. Ok? Questa potrà organizzare o partecipare, potrà esserci l'organizzazione qua in blu del nucleo scheletro e l'associazione a quella che è l'eterocromatina. Ok? Quindi una continuità che ci permette di avere lo spostamento di proteine. Quindi le proteine che troveremmo associate alla membrana dell'involucro nucleare sul lato nucleare sono state sintetizzate a livello del reticolo endoplasmatico e fatte scivolare dentro a questo doppio strato fosfolipidico fino a passare a livello dei pori nucleari e a trovarsi deve lavorare, dove la sua sede finale, che ad esempio in questo caso è l'involucro nucleare interno. Ok? Morale della favola, la continuità, ed è un'unica membrana, se no non sarebbe possibile questo tipo di risultato, il fatto che le proteine sono sempre sintetizzate da ribosomi che sono sempre nel citoplasma, non smetterò mai di ripetervelo. No, l'accento non è giusto. Vabbè, voi sbagliate su alcune cose, io sbaglio su altre, siamo pari. E quindi la cosa importante è che c'è questa continuità, che queste ribosome sono sempre sul lato citoplasmatico, associati, vedremo come funziona. La proteina che è inserita nell'elemento di membrana, nel doppio strato fosfolipidico, a questo punto potrà essere spostata e finire fino alla membrana nucleare interna. L'associazione eterocromatina, nucleoscheletro, membrana interna del nucleo. Finché noi abbiamo l'impalcatura, il nucleoscheletro che tiene questo involucro nucleare, abbiamo il nucleo. Cosa succederà quando entreremo in mitosi? Che ci sarà un evento che fa rompersi l'organizzazione del nucleoscheletro e quindi a questo punto l'involucro si scioglie in tante piccole vescicole e noi diciamo è sparito l'involucro nucleare, non c'è più il nucleo. Non è che sia sparito, è disorganizzato in piccole vescicole che a questo punto noi non possiamo più percepire. Benissimo. Che giorno è oggi? Giovedì, ci vediamo lunedì.